Va ora in onda L'Occidente d'Oro, Puccini e il Nuovo Mondo, per il centenario della Fanciulla dell'Oest, a cura di Barbara Boganini in collaborazione con Icamus.
Gentili ascoltatori, riprende oggi il nostro percorso di riascolto della Fanciulla del West di Giacomo Puccini, trasmissioni da me curate in collaborazione con Icamus. Come abbiamo detto, quest'opera, andata in scena a New York il 10 dicembre 1910, pur avendo fatto il giro del mondo dopo il suo debutto, non aveva trovato un posto stabile nel repertorio accanto alle altre opere di Puccini. Furono varie le ragioni, secondo i primi biografi, di questo mancato successo. La presunta incompiutezza dell'opera, imputata alla lunga interruzione del lavoro causato da tragiche vicende familiari, il tormentato desiderio del compositore di trovare un nuovo stile, l'imponente propaganda della critica newyorkese che aveva fomentato le aspettative di un'opera a soggetto americano, infine l'impossibilità del pubblico europeo, per mancanza di conoscenza diretta del contesto musicale americano, di cogliere tutti gli stili assimilati da Puccini che si celavano dietro una scrittura moderna ed elaboratissima. Abbiamo visto nella puntata precedente come la partitura sia un caleidoscopio di esotismi e come Puccini sia stato influenzato dalla musica popolare americana e persino ispirato dal patrimonio musicale dei Native Americans, seppure si tratti di quello filtrato dallo sguardo tardo-romantico dell'epoca sulla folk music statunitense. Le caratteristiche di questa partitura, formata da decine di episodi e da una ricca presenza di esotismi che non erano semplici pennellati di colore, ma elementi funzionali all'opera stessa, furono invece un punto di incontro tra Puccini e il direttore greco-americano Dimitri Mitropoulos, nell'edizione della Fanciulla del West proposta al 17° Maggio Musicale Fiorentino nel 1954, che è appunto oggetto del nostro ascolto. Questa esecuzione, divenuta un modello interpretativo, contribuì grandemente alla riabilitazione del teatro pucciniano ed in particolar modo alla riscoperta del valore della Fanciulla del West. Procediamo dunque nella nostra indagine sull'opera dalla prospettiva dell'americanistica musicale. All'inizio del secondo atto compare l'unico altro personaggio femminile, la Squaw Wookle, che canta una nenia monotona al suo bambino per farlo addormentare. La ninna nanna intonata da Wookle sembra essere una melodia autentica indiana che Puccini rimodellò su una ripetizione persistente di una progressione di accordi che genera monotonia come quella che un orecchio esterno non abituato avverte nel folklore musicale. Attualmente la ricerca sulla fonte musicale è ancora aperta, così come resta aperta la possibilità di individuare un eventuale originale di questa ninna nanna. Proprio per rimanere nell'ambito della ricerca, vi farò ascoltare la melodia di Puccini accostata ad un'autentica ninna nanna della tribù degli indiani Zuni, in una registrazione che proviene dallo Smithsonian Institution di Washington. Infine, ascolteremo un'altra Zunian lullaby, questa volta nell'arrangiamento di Carlos Troyer, già citato per il modello melodico The Festive Sun Dance, dal quale Puccini aveva desunto il tema della nostalgia, per mostrare come agli inizi del secolo scorso la nascente etnomusicologia traduceva la musica indiana. Questa registrazione è inedita e proviene anch'essa dall'archivio Icamus ed è stata effettuata in collaborazione con la Scuola di Musica Giuseppe Verdi di Prato. La prima esecuzione ha avuto luogo al Seminario Internazionale della Scuola Dottorale del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo dell'Università di Firenze, curato da Fiamma Nicolodi e Aloma Bardi. Le due giovani interpreti sono Elisa Prosperi al canto e Marta Poggesi al pianoforte.
Vicino sta dentro la cura. cantare, dice figli sposare. Cosa dare tuo padre per nozze?
Lo sapere.
Figli dare quattro dollari, tuo padre una coperta. Domani chiesa a cantare, come fil d'erba il giorno che avvola mio signore, scende l'inverno e piano.
Helen, go, Helen, go, Helen, go. Now.
prima di abbandonare l'ambito della musica indiana, vi vorrei far ascoltare anche un altro esempio di Ninna Nanna, proveniente questa volta dalla più ben nota per noi europei tribù degli indiani Apache, o forse meglio conosciuti da noi col nome di Apache. Si tratta sempre di una registrazione proveniente dallo Smithsonian Institution di Washington.
Bari cha chretingo botanishe beneskaneyo, beneskaneyo, beneskaneyo. Bari cha chretingo botanishe beneskaneyo, beneskaneyo. Eches chel agachates, agachates, sena hatas kushku agachates, agachates. Eches chel agachates, agachates, sena hatas kushku agachates, agachates. Katre raya na che na tizros, chinte tistra niko was che na tizros, wus, wus. Katre raya na che na tizros, chinte tistra niko was che na tizros, wus, wus. Aya erata zayo, esto shawe wa. Esto shraveva. Aya erata zayo. Esto shraveva. Esto shraveva.
Abbiamo visto nella prima puntata come il tema del valzer abbia grande importanza nella partitura, poiché funge da leitmotiv della reminiscenza d'amore dell'incontro tra i due protagonisti, Minnie e Johnson. Come abbiamo detto, si tratta di una melodia originale di Puccini, nella quale però avvertiamo l'influenza degli espressivi e semplici valzer in voga agli inizi del secolo scorso in America. Tra i compositori di valzer popolari del tardo 800 e primo 900 troviamo anche Scott Joplin. Ascoltiamo adesso la scena pucciniana della visita di Johnson alla capanna di Minnie, dove riecheggia il tema del valzer, e a seguire Harmony Club Waltz, composto nel 1896 da Scott Joplin assieme ad Arthur Marshall, interpretato da William Albright al pianoforte.
Veniste per me, e per forse, ancora. Thank you.
Tra i molti meriti di Mitropoulos nella direzione di Fanciulla del West, oltre, come abbiamo detto, a quello di dare rilevanza agli elaboratissimi esotismi della partitura, che diventano con lui elemento di coesione dell'opera, c'è un altro fattore di modernità in questa edizione fiorentina da rintracciare sicuramente nella volontà del direttore greco-americano: l'esecuzione dell'opera integralmente, senza i tagli tradizionali. Naturalmente, oggi, in tempi di scrupolo filologico, ci si avventura su un terreno scivoloso parlando di fedeltà al testo. Nel caso di Fanciulla, questa esecuzione è significativa se riferita alla prima rappresentazione, dopo che siamo venuti a conoscenza che la versione che si esegue di solito e anche la partitura che era stata utilizzata nel 1954 da Mitropoulos non è poi propriamente il testo originale pucciniano, ma il frutto di una rielaborazione fatta al momento della rifinitura della composizione, esito di un accordo tra Toscanini e Puccini nei giorni della prima newyorkese. Questa registrazione presenta una rarità, cioè l'esecuzione integrale del duetto tra Minni e Johnson che era stato ampliato da Puccini nel 1922 per la ripresa dell'opera a Roma, ma che anche oggi si tende ad omettere. Ascoltiamo questa estatica espansione lirica dei due protagonisti interpretati da Eleanor Steber e Mario Del Monaco nell'edizione di Firenze.
Thank you. non vorrò mai.
Ma ci sono del passare.
Confrontiamo adesso il precedente ascolto con un'altra edizione di Fanciulla del West, registrata sempre dal vivo alla Scala nel 1956. In questo caso viene effettuato il tradizionale taglio al duetto. La direzione è affidata ad Antonino Votto e i due interpreti sono Gigliola Frazzoni e Franco Corelli.
Thank you.
Passiamo adesso all'ascolto di altri momenti della partitura che sembrano segnare un progresso stilistico e aprire nuove possibilità nel linguaggio pucciniano. Minni ha appena saputo che il suo amato Johnson altri non è che il bandito Ramirez, o Ramerrez, come pronunciato italianizzato nell'edizione che ascoltiamo. E malgrado egli abbia giustificato questa sua scelta forzata dovuta all'eredità paterna, ella non può perdonare il fatto che lui si sia preso il suo primo bacio con la menzogna. Pertanto, sconsolata, lo scaccia di casa, nonostante sia consapevole del fatto che lo uccideranno. Nella prima parte della scena, il dramma assume una tinta più scura e mentre lei, pentita, cerca di riportare a casa Johnson ferito, si ha una fusione di stile recitativo e tessitura orchestrale che dischiude appunto nuove possibilità linguistiche nella musica di Puccini. Nella seconda parte invece entra in scena un diverso criterio melodrammatico. L'apporto del testo è marginale e la musica invade la scena. Il tema orchestrale della dichiarazione d'amore di Minni è uno dei più efficaci di tutta l'opera. Puccini usa un topos per le dichiarazioni d'amore da Mozart a Strauss, l'intervallo di sesta ascendente seguito dalla successiva discesa per gradi. Inoltre, l'ultimo accordo della cellula tematica è il Tristan Accord, che essendo estraneo alla tonalità, aumenta la percezione del tormento nella drammaticità dell'azione.
Thank you.
Veniamo ora a quella che può essere considerata la scena risolutiva della Fanciulla del West. La partita a carte in cui la protagonista Minnie e lo sceriffo Rance, suo innamorato, si giocano la vita di Johnson. Il tema orchestrale che presiede la partita a poker fa un elaborato uso del secondo grado abbassato, napoletano, che connota tristezza ed è da relazionare con le parole pronunciate da Minnie più avanti. È una cosa terribile pensare che una partita decide d'una vita. La partita comincia su una ripetizione di semicrome suonata dai contrabbassi divisi che sembrano le pulsazioni del cuore di Minnie e che aumentano di intensità, vi si aggiungono infatti prima i violoncelli e poi i timpani, con il procedere del gioco. Quando Minnie dichiara di aver vinto la partita, in realtà solo perché ha barato, riemerge a tutta forza, come indicato in partitura, il tema della dichiarazione d'amore sentito in precedenza, che ci conduce alla fine del secondo atto. In questa scena la vera protagonista delle sequenze drammatiche è l'orchestra, fatto che segna un vero e proprio progresso stilistico rispetto alle opere precedenti.
Due assi e un paio.
Niente.
Pari, siamo pari, evviva!
Ora la decisiva.
Sì. Taglia.
Thank you.
Nel terzo atto si ha una vasta ricapitolazione dei temi principali dell'opera. Durante la caccia a Dick Johnson, che è stato graziato dallo sceriffo a seguito della partita a poker e che ora è fuggiasco, ritornano tutti gli elementi pregiazzistici e tradizionali americani che avevano connotato l'ambiente nel primo atto. Si ha anche una reminiscenza di Camptown Races di Stephen Foster, ma questa volta i minatori intonano il coro Duda Duda Day a distanza di una quinta, in maniera rozza e primitiva, come a sottolineare la brutalità degli uomini e della situazione. Giungiamo alla scena conclusiva della fanciulla del West. Johnson, dopo la cattura, viene salvato grazie all'intervento di Minnie, che esercitando il suo fascino sulla comunità dei minatori, chiede che sia lasciato in vita e che le sia concesso, in nome degli anni migliori che la fanciulla ha dedicato loro, di vivere con l'uomo che ha scelto di amare, Johnson. Di fronte a questa richiesta della loro ragazza, i minatori non possono che malinconicamente acconsentire. I due temi che riascoltiamo in questo finale d'opera sono quello del valzer, cioè della reminiscenza d'amore, e in ultima battuta il tema malinconico del minstrel Jack Wallace, cioè la melodia che Puccini aveva desunto dal canto degli indiani Zuni nell'arrangiamento di Carlo Stroyer del 1904.
Grazie, grazie.
Concludendo, non possiamo dunque che riaffermare che l'attività compositiva di Puccini è espressione della modernità e si trova ai vertici della musica del suo tempo. Ad un riascolto maggiormente consapevole di Fanciulla del West ci rendiamo conto di quanto Puccini sia recettivo nei riguardi della modernità musicale. Addirittura il fatto che si fosse interessato anche all'indagine svolta da alcuni compositori dell'epoca nei confronti del passato musicale americano, come nel caso di The Festive Sundance di Carlos Troyer, non è casuale, ma rivela ancora una volta la dimensione internazionale del compositore lucchese. Abbiamo indagato inoltre come l'individuazione più chiara degli elementi esotici della partitura e la dimostrazione della loro derivazione dalle tradizioni musicali degli Stati Uniti possa contribuire a ridare alla Fanciulla del West quella coesione drammatica negata o comunque sottovalutata dalla critica, e che un grande interprete come Dimitri Mitropoulos seppe invece esaltare nella memorabile sera del 15 giugno 1954 a Firenze. Con questo, gentili ascoltatori, nel ringraziarvi per l'attenzione, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata del 10 dicembre, quando in concomitanza con il centenario ascolteremo integralmente l'opera nell'edizione del Maggio Musicale Fiorentino del 1954, diretta da Dimitri Mitropoulos e interpretata nei ruoli principali da Eleanor Stabler, Mario Del Monaco e Gian Giacomo Guelfi, da cui provengono anche gli estratti che abbiamo ascoltato in questa puntata.
Abbiamo ascoltato L'Occidente d'Oro, Puccini e il Nuovo Mondo, per il centenario della Fanciulla dell'Oest, a cura di Barbara Boganini in collaborazione con Icamos.